E concluderemo questa giornata di festa con questa lettera, una lettera che scrive il nostro responsabile nazionale a tutti i pastori, tutte le chiese della riconciliazione, ma a tutti quanti. E daremo una lettura, è una lettera un po' concentrata, poi magari appunto ne ho fatto una copia così ve la potete studiare meglio a casa, però vogliamo vederla un attimo assieme, lasciare che lo Spirito Santo questa mattina ancora ci parli attraverso quello che è il cuore di questo servo di Dio. Qualcuno di voi lo ha conosciuto quando è stato qui i primi di dicembre, e altri non lo conoscono, e ascoltiamolo insieme in questo momento. Ai pastori e alle comunità della Chiesa Evangelica della Riconciliazione. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Miei cari ed amati, arriviamo a questo Natale circondati da un clima di tristezza e di scoraggiamento. Mi ritornano alla memoria stati d'animo e atmosfere dell'infanzia e del secondo dopoguerra. Eppure avevamo tanto lavorato, avevamo tanto sperato, ma tocchiamo ormai con mano nelle nostre realtà l'incalzare delle difficoltà e l'aggravarsi della crisi. Il fallimento e la chiusura di tante attività produttive, la sempre più grande disoccupazione, soprattutto giovanile, l'aumento di richieste di assistenza alimentare, il precipitare di crisi depressive e conflitti familiari. Godevamo, almeno in Occidente, pace e sicurezza. Poi, negli ultimi anni, un'accelerazione improvvisa, disorientamento e sorpresa. E scopriamo sempre meglio, dietro la crisi materiale e oltre la stessa, la profonda crisi spirituale e morale. Tentati dalla disperazione, tutto ciò ci porterebbe a scoraggiarci, a consegnarci sfiduciati nelle mani dello sconforto e della disperazione, a cedere agli spiriti egoistici, a sviluppare atteggiamenti personali cinici e negativi, comportamenti sociali iniqui e difensivi, appunto, ricerca esclusiva dell'interesse personale o di gruppo, egoismo generazionale, rifiuto dello straniero, diffidenza verso il diverso. In effetti, a ben guardare, già in questa crisi, incubata nel grembo di un materialismo e di un consumismo esasperati, è il risultato di egoismo e avidità, elevati a sistema dalla finanza internazionale e dai governatori del mondo. Ragion per cui la via di uscita non può essere un ulteriore precipitarsi nella stessa direzione, seguendo, come dice la Scrittura, l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. E ci ricordiamo della messa in guardia di Gesù contro Mammona, il dio del denaro, della ricchezza, e contro il principe di questo mondo. Sì, è ormai evidente, la crisi è soprattutto di ordine spirituale e morale, l'ingresso di Dio nella storia. Ma è proprio il Natale che ci propone con l'incarnazione una logica completamente diversa, quella del dono, della rinuncia a se stessi, della ricerca dell'altro. È proprio il Natale che ci ricorda che non siamo più abbandonati a noi stessi, che non saremo più soli. L'ingresso irreversibile di Dio nella storia per cercare e salvare quello che era perduto. È proprio il Natale che ci introduce all'Iddio della speranza, come a colui che non si dispera, che non ha smesso di avere fiducia, che ha continuato a desiderare l'uomo, a darsi per l'uomo, a investire nell'uomo, come dice il profeta, per darvi un avvenire e una speranza alla persona, alla comunità, all'universo. Gesù, la speranza di Israele, è anche la speranza di tutte le nazioni, la speranza della storia. Dopo la crisi delle ideologie e delle esperienze nazionalistiche, tra parentesi a proposito di egoismi etnici e territoriali, e collettivistiche, è ora la volta di quelle liberiste e capitalistiche. Come rivelato nel sogno interpretato da Daniele, la pietra non spinta da mano d'uomo si stacca e travolge l'uno dopo l'altro tutti gli imperi che incontra sul suo cammino, fino a che non diventa un grande monte che riempie tutta la terra, il monte al quale affluiranno tutte le nazioni della terra. Un Natale di speranza. Dunque, Natale ci ricorda che non dobbiamo più disperare. Anche quando le tenebre dovessero farsi più fitte, non dobbiamo disperare. Gesù è la nostra speranza. Colui di cui è scritto «La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta, né mai la sopraffarranno, perché Dio è intervenuto e ancora interverrà». Come ha detto qualcuno, l'ora dello sconforto è l'ora di Dio. Non ci sono più speranze, dunque è l'ora della speranza, è l'ora di Dio. La beata speranza, ultimo paragrafo. Di più, la beata speranza del cristiano è che Gesù ritornerà. Il glorioso ritorno di Gesù. In modo fisico, egli ritornerà. La storia non si chiuderà prima del suo ritorno e sarà come un altro Natale. Egli verrà per aprire le porte a nuovi cieli e nuove terre, per portare a compimento concreto il processo di trasformazione già cominciato, la riconciliazione finale di tutte le cose. Dunque, il cristiano è compreso e vive tra due venti di speranza, ambedue storici, ambedue convalidati dalla risurrezione, quello del passato e quello del futuro. L'incarnazione di Cristo e il ritorno di Cristo. Il primo ha inaugurato la speranza, il secondo la porterà a compimento. Per questo il cristiano è prigioniero della speranza, testimone della speranza, costruttore di speranza. La sua vita è radicata nel Cristo venuto, attivata dal Cristo che viene ogni giorno nell'attesa del Cristo che verrà. Maranatà, vieni Signore Gesù Cristo, vostro nell'attesa del ritorno Pastore Giovanni. E poi due citazioni della scrittura ancora. La stella apparirà di nuovo e splenderà non solo per... Non, una è una citazione, l'altra è una citazione di uno scrittore cristiano. La stella apparirà di nuovo e splenderà non solo per pochi, ma spanderà la sua luce su tutto il mondo. Christopher Blumhardt. E poi ancora, questa è una citazione della scrittura, spunterà la radice di esse, colui che sorgerà a governare le nazioni, in lui spereranno le nazioni. Or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Amen, amen e amen. Voglio semplicemente concludere questo con una sottolineatura sulla speranza, che credo sia il piatto centrale di quello che il nostro caro Giovanni ci ha trasmesso in questa sua lettera. Certamente viviamo in un momento estremo, in un momento difficile, e tante volte mi avete sentito dire che proprio la natura dello spirito del male è una natura di disperazione. Sapete, anche se vediamo il potere diabolico così forte, così grande, così dirompente, così capace di condizionare a livello politico, a livello economico, così capace di dominare, questo potere che tante volte purtroppo come cristiani quasi invidiamo, questo potere di mammona, questo potere di una logica perversa che distrugge, questo potere che regola in questo momento le sorti del nostro universo, per ora, in questo momento storico, è un potere malato, ma direi di più, è un potere disperato, perché la natura del diavolo è una natura di disperazione. Ancora per un tempo lui potrà vivere in contatto con quello che è l'armonia, in contatto con quello che è il bene, ma ci sarà un momento, come dice la scrittura, dove tutto il male sarà separato, andrà agli antipodi. Il demonio, con tutti quelli che lo hanno servito, con tutti i suoi angeli, con tutti gli operatori di iniquità, con tutti quelli che forse in questo momento detengono il potere economico sulla terra, che è un potere fondamentalmente basato su Mammona, scompariranno nello stagno di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Ecco perché nel profondo, qualunque persona è forte di questa forza del male, è malata di disperazione, è malata perché sa nel fondo che non ci sarà futuro. Non così per i cristiani, non così per quelli che hanno sperato in Cristo, non per quelli che hanno detto sì a Gesù, anche se questo ha comportato dei travagli, delle difficoltà, delle battaglie su ogni campo. Dio ci ricorda questa mattina: tu sei un figlio della speranza, sei prigioniero, come diceva il pastore Giovanni, della speranza. Come a dire, non puoi andare in disperazione, non è possibile, perché al di là del fatto che forse i tuoi progetti non potranno forse realizzarsi perfettamente come li hai concepiti, soprattutto il progetto dell'eterna giovinezza, quello non si realizza, perché Dio ha preparato un corpo nuovo e quindi vedrai il tuo corpo scomporsi, i tuoi progetti forse non saranno tutti realizzati. Ma una cosa rimane: l'opera che Dio ha fatto in te è stabile, è ferma. Ecco perché puoi sperare, ecco perché puoi rialzarti, ecco perché puoi tenere la speranza, dice l'Apostolo, come un'ancora per la tua anima. Tante volte la nostra anima sembra una nave che naviga in mari tempestosi. E lì veramente non si capisce più niente. Quando c'è la tempesta, persino i discepoli si confondono. E Gesù che cammina sull'acqua viene scambiato per un fantasma. E quindi non solo la paura della tempesta, non solo la paura di morire, ma pure nel mentre che vedono Gesù, i loro sentimenti distorti glielo fanno percepire come un fantasma. Dice: ci mancava solo il fantasma. Nel mentre che la tua anima si agita sotto i venti, sotto lo scirocco, o tramontana, o altri venti gelidi, la speranza rimane verde dentro di te. Perché? Perché quello che Dio ha fatto non è una sensazione, non è un'emozione. La fede non è un'emozione, se no finirebbe male. La speranza non è un'emozione, ma è semplicemente una caratteristica del nostro essere. Noi abbiamo bisogno non soltanto di credere. E poi certamente se crediamo in quello che è il progetto di Dio ci va molto bene, ma se crediamo poi in altre cose, se la nostra fede è posta in altre verità che non sono verità, siamo messi male. Ma anche la speranza ha questa potenza di risollevarci. Alziamoci in piedi. Non so quante volte ti sei trovato in esami difficilissimi, e non di tipo scolastico, universitario, quelli tutto sommato sono stupidaggini. Esami difficilissimi di relazioni, di tensioni, di conflitti, dove la tempesta dell'anima aveva cominciato veramente a non farti capire cos'era più il nord, il sud, dove sono, disorientamento temporo-spaziale, dove mi trovo, non capisco, Da dove vengo? Dove vado? Che faccio? E lì lo Spirito di Dio, come prima risorsa, ha riattivato la speranza dentro di te. E quindi da un atteggiamento magari o di ipocrisia, la scorsa domenica dicevamo di zombie, un atteggiamento di morto vivente, da un atteggiamento di disperazione, di depressione, attraverso l'opera dello Spirito Santo si è riattivata la speranza, che non significa ancora io credo, che non significa sono sicuro, ma che significa io spero. Noi abbiamo bisogno di sperare. E questa mattina, che questa lettera, che quello che stiamo dicendo, che quello che lo Spirito Santo ti sta indirizzando possa farti veramente sperare quando non c'è speranza, sperare contro speranza. E chi spera, chi certamente cerca il meglio, non chi si rassegna al male, non chi si rassegna al fallimento, non chi si rassegna alla distruzione. Chi spera, chi crede che le cose possano cambiare. E si deve opporre con quello spirito che dice no, non cambierà niente. Non serve a niente, è tutto inutile quello che fai, non serve, che serve andare in cellula, che serve andare in chiesa, che serve pregare, che serve, tanto il tuo caratteraccio non cambierà mai, la moglie non ti sopporterà mai, il marito non ti sopporterà, che serve perseverare? Ma la speranza questa mattina ti dice, rialzati, riguarda avanti. E spera in Dio e vedrai il compimento delle sue promesse. Spera, ritorna a sperare, caccia via la disperazione. Tante volte non la senti, ma è in agguato dentro di te. Tante volte per non sentirla ti metti in tante cose, ti stoni con stoni virtuali, informatici, sportivi, di qualunque genere, ma la verità è che dentro sei già disperato. La verità è che dentro non hai più fiducia nel progetto di Dio, ma Dio questa mattina ti dice, ritorna a sperare, e questo ti metterà in una carreggiata diversa, ti ridarà le coordinate, uomini di speranza, donne di speranza. Preghiamo un attimo. Signore, grazie perché Tu ci conosci profondamente e sai come abbiamo bisogno di avere sempre una speranza, come un'ancora ferma. Nella storia, Signore, tante persone hanno vissuto eventi incredibili, eventi assurdi. Forse abbandonati su un'isola, forse imprigionati. E quelli che li ha tenuti in vita è stata la speranza. La speranza. E questa mattina la speranza possa tenere in vita tutti i tuoi figli. La speranza nel tuo progetto, la speranza nel futuro glorioso, la speranza che il bene vincerà, la speranza che anche se le forze delle tenebre si sono innalzate e anche se stanno cercando di trasmettere questa logica perversa e influenzare con i falsi ideali di potere, di dominio, grazie perché noi speriamo in te, grazie nel nome di Gesù, amen, amen. Dici al tuo fratello e alla tua sorella, spera in Dio e non sarai confuso, spera in Dio e non sarai deluso. Dillo alla tua sorella, al tuo fratello, spera in Dio e non sarai né deluso né confuso. Speriamo in Dio. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica di speranza.